Quindi non è strano quello che stiamo facendo. Dio vuole formare il suo corpo, ci vuole fortificare. Da identità singole ci vuole rendere un corpo. E il corpo significa che l'amore che Egli ci ha dato deve iniziare a interagire. E come interagisce? Amando il prossimo. Amando il fratello o la sorella vicino, quelli prima vicino, quelli che sono seduti vicino a te. Guarda tua sorella, tuo fratello, dice: tu sei corpo di Cristo. Diglielo, tu sei corpo di Cristo. Pure là a Milano, non ti vergognare, vinci, tu sei corpo di Cristo. E lo spirito è dato al corpo. Quindi, che dice Ebrei capitolo 10? Dice: molti si sono persi, sono stati risucchiati nel mondo. E quando dice il mondo dice giace nel maligno, il governo delle tenebre. Sono state risucchiate nel mondo perché hanno perso l'abitudine ad attendere alla santa radunanza. Cioè hanno perso l'abitudine di incontrarsi e dare un culto insieme. Hanno perso questa abitudine e sono stati risucchiati. Perché lo spirito di questo mondo, sai che fa? Un grande aspiratore. E nella... non è un flusso d'aria quello che ti aspira, ma sono tutte le attrazioni che ci sono in questo mondo, le attrazioni, le passioni, gli interessi, l'idolatria, tutto ciò che appartiene a questo mondo è un grande aspiratore che cerca poi di risucchiare tutti. E quando viene uno risucchiato, non è che il frutto lo vede subito, perché inizialmente pensa di avere avuto una grande rivelazione. Dice: no, ma io, sai, mi edifico pure da solo a casa. Poi passa un po' di tempo, oppressione, paure, depressione, vede nero, non ha più la forza, non c'è più lo spirito dell'amore, c'è la critica, il giudizio, gelosia, invidia. Prostituzione spirituale, si cambia Dio. Dio non è più il Signore, è un altro Dio. E il Signore dice: c'è un solo Dio, ricordate il comandamento? C'è un solo Dio, non avrai altri dei davanti al mio cospetto. Quindi significa: ci sono altri dei, ci sono altri dei. Sì, ci sono altri dei. Ma a volte non sono come quelli che pensiamo noi, ci sono altri tipi di attrazione al posto di Dio, ma a volte nascono anche dal nostro desiderio, dalle nostre passioni, dal nostro interesse. Questa è la natura carnale. Sommata allo spirito di questo mondo, vedi tu che mix che fa. Lode Gesù Cristo. Accomodatevi, cari fratelli. Quindi sono contento per tutti quelli che sto vedendo a Milano, che il Signore vi possa benedire. State facendo una cosa bellissima. Come stiamo facendo qua, tutti coloro che si radunano, che presenziano, che sono collegati, il Signore vi benedica tutti. È importante perché ogni giorno che passa siamo più vicini al ritorno di Gesù. Siamo più vicini al ritorno di Gesù, al compimento escatologico delle cose di Dio, della visione di Dio. E questo che significa? Significa che, come dice in Apocalisse, negli ultimi tempi chi è santo si santifica e chi è contaminato si contamina ancora di più. Cioè, quindi ci sono due indirizzi. Uno che porta a una comunione sempre più forte nel rapporto personale e corpo di Cristo con Dio. Il secondo è seguire le proprie voglie, le proprie passioni, il proprio indirizzo, a pro dell'indirizzo di Dio. Esempio, io stamattina, se io non fossi deciso per venire a fare un culto al Signore, sai quanti inviti che ho io? Come te, tanti inviti. Amici, parenti, conoscenti, di tutti i colori. Ma avendo deciso di ubbidire al Signore, vedi, ubbidire al Signore, questa è l'ubbidienza. Allora, questa scelta fa sì, quando noi facciamo una scelta, tu ora che hai fatto una scelta, non ti senti approvato dal Signore? Non senti l'approvazione di Dio su di te? Là a Milano, non sentite l'approvazione di Dio che questa mattina siete radunati nel nome di Gesù Cristo? Alzate la vostra mano, perché siete approvati, il Signore vi approva, vi benedice e vuole espandere il suo spirito di benedizione e di grazia, grazia. Sai che significa grazia? Allora, c'è stato il tempo della legge, vecchio patto, oggi siamo nel nuovo patto, grazia. E dov'è che l'accusatore dei fratelli prende forza? Prende forza dalla legge, dalla conoscenza del peccato. Gesù è venuto per liberarci dal peccato, perdonandoci, pagando il prezzo. La legge invece ci condanna. E allora tu immagina un tribunale. Vuoi sapere come noi viviamo? Io ho spiegato giovedì che le cose spirituali, il mondo spirituale che è parallelo al mondo naturale. Il mondo naturale è quello dove noi ci vediamo, tocchiamo, sentiamo, interagiamo con tutti i sensi nostri. Il mondo spirituale è parallelo. Quello governa quello naturale. Questa è una legge, come la legge della fisica, della chimica, della legge della matematica, eccetera. La legge dello spirito, del governo delle cose. L'uomo è governato dal mondo spirituale. Ecco perché Dio si è incarnato in un corpo umano e è venuto su questa terra per liberarci e poter vivere il regno di Dio, il regno della luce, la grazia, e non il potere delle tenebre. E le tenebre hanno potere attraverso il peccato. Quindi siccome l'uomo non poteva liberarsi dal peccato così, in maniera... l'uomo per natura è figlio. Tutti gli uomini vengono da Adamo. Quindi tutti gli uomini sono sotto il peccato. Quindi sotto la maledizione del peccato. Gesù che cosa ha fatto? È venuto. Ha lasciato la sua deità, il suo posto là sopra. Ha abbassato se stesso, è diventato un uomo, ha vissuto come noi, è stato provato come noi, ha provato tutto, ma non ha mai sbagliato. Perfetto. E ha pagato il prezzo. Ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue. Dice, per le sue lividure, per le sue battiture, noi siamo stati anche guariti da ogni malattia e da ogni dolore. Opera della croce. Gloria a Gesù Cristo. Quindi qual è il progetto di Dio? Che gli uomini non vivono il potere delle tenebre, la maledizione del peccato, ma che vivono il regno di Dio, il regno di luce, il regno della grazia. E come si vive questo? Come si può? È un fatto dello Spirito. E quando noi accettiamo Gesù, quando abbiamo accettato Gesù Cristo nel nostro cuore, la nostra vita è iniziata a cambiare. Abbiamo la scelta, tu puoi scegliere. Oggi tu puoi scegliere di vivere secondo l'indirizzo di Dio o di vivere come prima, con tutti i frutti che tu hai vissuto sino ad ora. Non conosco tutti i frutti tuoi personali, ma tu sai il tuo frutto, sai quello che tu hai vissuto lontano da Dio. Ora, ognuno di noi ha la possibilità di vivere nella grazia, cioè dove non c'è la condanna, dove uno è libero, ma libero di fare il bene, libero di amare Dio, libero di servire. Questo è il regno della grazia. Allora tu immagina un tribunale, il giusto giudice, pubblico ministero, avvocato. Immagina questi ruoli. Secondo te, chi è il pubblico ministero? L'accusatore dei fratelli. Satana e il diavolo. Lui è sempre pronto a accusare. Ciò che fa stare l'uomo male è lui, è colui che accusa. E in un tribunale umano, noi riflettiamo, il pubblico ministero che cosa fa? È un conoscitore della legge, sì o no? È così. Cioè, Satana e il diavolo, che è l'accusatore dei fratelli, è uno che conosce la legge, cioè conosce le scritture. E dice in Romani che questa sua conoscenza lui non la utilizza per salvare, ma la utilizza per condannare. Tu hai fatto questo, tu hai sbagliato qua, tu hai fatto quest'altro. Sì o no? Dio, mandando Gesù, ha mandato un avvocato, uno che ci giustifica, uno che utilizza tutta la legge e chiede al Dio, pagando egli stesso, per darci la grazia. Benché condannabile per il nostro comportamento, dice graziati. Ti interessa a te la grazia? Ti interessa vivere nella grazia, nella gioia, nella benedizione? Questo è. Dice vivere la grazia, che significa? Essere fuori dalla condanna, essere fuori dalla maledizione. Perché la condanna è spirituale, la prigionia è spirituale, la maledizione è spirituale. E quindi nella lotta dello spirito, vedete qua? Il mondo spirituale. Quindi ognuno di noi decide, può decidere sotto quale sfera spirituale, quale area spirituale vivere. O del peccato o della grazia. Cioè, nella legge dove il peccato viene evidenziato o sotto la grazia, riconoscendo Gesù Cristo. E come si entra nella grazia? Pietro, nella sua predicazione, dopo la discesa dello Spirito Santo, disse: ravvedetevi, ravvedimento. Sai che significa il ravvedimento? Io conosco per esempio il ravvedimento operoso, quello amministrativo, e quando ti arriva una sanzione, poi tu chiedi allo Stato, all'ente, quello che è, di poter pagare con la sanzione. Si paga con una sanzione e non lo fai più, perché sennò poi la sanzione aumenta, la condanna aumenta. E allora tu immagini, in tutto questo Gesù ha pagato il prezzo della tua condanna, della mia condanna, per il mio passato, per i miei peccati, ha pagato il prezzo lui. Dice: io mi faccio garante di te, perché questo è un mio figlio, perché crede in me. Tu vuoi vivere la grazia? Vuoi vivere? Sai, nel mondo oggi tutti sperano che il Presidente della Repubblica emana una grazia affinché tutti i debiti siano condonati. Sapete questo? Lo invocano tutti i partiti politici, ma nessuno lo fa. La grazia. Dice: che cos'è la grazia? Che Dio non ci vuole condannare. Vuole togliere la condanna, vuole togliere quel peso, quel prezzo che tu dovresti pagare, l'ha pagato lui, lo paga lui. L'ha pagato sulla croce, non c'è più condanna per coloro che credono in Gesù Cristo, che diventano figli di Dio e che camminano secondo il suo indirizzo. Perché la condanna, sai che cosa produce? La maledizione è una parola magari così, ma te la spiego in come dire, pratica, sai che produce la maledizione? È un processo di morte, la maledizione. Maledizione significa che tu entri in un processo negativo di morte, significa la paura, e chi è stato toccato dalla paura della morte, benché vivo, vivente, qualcuno mai ha assaporato questo, la paura della morte? Io pure. Sai che significa? Che tu sei vivente e senti la morte dentro, una morte spirituale, una morte che ti consuma, una mancanza di visione, un nero, il domani lo vedi nero, non lo vedi roseo, non lo vedi splendente, meraviglioso, vedi come morte, la fine, oppressione, paura. Preoccupato per ogni cosa di questo mondo, preoccupato, preoccupazione, ansia sopra ansia. Perché l'uomo, staccato da Dio, pensa che deve risolvere tutto lui, che tutta la partita della vita si gioca qua su questa terra. Quindi l'uomo non può vivere in questa dimensione spirituale, perché in questa dimensione spirituale è oppresso, diventa prigioniero, è legato, è prigioniero dallo spirito di questo mondo, perché lo spirito di questo mondo, lo spirito delle tenebre ti vogliono tenere l'uomo ingabbiato, incarcerato dalle proprie paure, le proprie ansie, le proprie aspettative. Le aspettative che uno magari non troverà. Lode Gesù Cristo. Ma noi abbiamo un avvocato presso il Padre, uno che ci giustifica, e quando accettiamo Gesù, quando lo invochiamo nella nostra vita, Egli viene e ci libera. Liberato, dice libero, questo mio figlio è libero. Pietro dice, ravvediti, perché per entrare nella grazia. Dice, allora che succede? No, ravvedimento per vivere la grazia. Sai perché molti non vivono la grazia? E vivono sempre la legge, e la legge ce la condanna, si sentono accusati, ho sbagliato. Quante volte magari ci siamo sentiti accusati? L'accusa. Quante volte vivere la legge, vivere questo spirito, lo spirito del presente secolo, ti fa vedere nelle cose umane sempre, ti fa guardare sempre in basso e cerchi la perfezione nelle persone, cerchi la perfezione nei fratelli, nel pastore, nell'anziano, nel responsabile. Ma quando vivi la grazia, quando sei nella grazia, diventi tu un artefice. Sai che dobbiamo diventare noi artefici del regno di Dio? Cioè, uno che vive la grazia, che è pieno di forza, di fede, di sole, di unzione, di potenza, che la trasmette agli altri. Alleluia. Io non mi aspetto qua, questa mattina, che io vengo, come dire, che la presenza di qualcuno mi possa, come dire, fortificare. Quello che mi fortifica è la presenza di Dio. Io devo fortificare gli altri, io devo dare agli altri, di a dati io devo dare, che poi ricevo, certo che ricevo, ma non vengo con l'aspettativa, ah, quello non mi ha salutato, quello è imbronciato, quello è negativo, non vengo con questa aspettativa, io vengo con l'aspettativa di Dio, Dio mi ha dato, e quello che è imbronciato io lo devo fare sorridere, quello che è afflitto lo devo consolare. Quello che ha bisogno di perdono, lo devo perdonare. Vedi? Così opera il Signore, attraverso di noi. Non al contrario. Carmelo se ne frega di me. E sono afflitto. Quello pensa a se stesso. Quello pensa al suo giardino. Quello pensa solo al suo lavoro. E vivono oppressione. E dice, sai che faccio? Ma che vado a fare al culto? A vedere ste facce. A vedere quello così. Perché poi lo spirito di questo mondo, il diavolo ti fa vedere, ti vuole fare vedere i difetti. I difetti. E torniamo quando il Signore dice, quando tu vedi i difetti, sai che cosa c'è? Un grosso problema, c'è una trave, dice. Togli prima la trave, perché quella trave ti fa vedere i difetti negli altri. Ma Gesù non vede i nostri difetti, secondo te? Dio non ci conosce, non è scritto che Egli conosce persino quanti capelli abbiamo sul capo. Quindi sa tutto. E che cosa guarda? Lui viene per salvarci. Io devo essere un salvatore per i miei fratelli, per mia sorella, per quello che è afflitto, per quello che è sconsolato, per quello che ha bisogno. Devo essere un salvatore. Quindi, vedi che la Chiesa poi diventa, quando tu cresci, maturi come un cristiano, dice, ma io posso ricevere, a che serve che io ricevo da Dio il bene e poi mi guardo sempre nello specchio? Divento un adulatore poi. Giusto? Dio ci vuole riempire, fratelli, di amore. E quest'amore, perché lo spirito che abbiamo identificato in questo tempo è lo spirito dell'egoismo, dell'egocentrismo, ma su tutti i livelli, no? A livello personale, a livello di gruppo, a livello societario, ma io l'ho visto anche a livello di chiese. Molti purtroppo hanno la visione, l'influenza della cultura di questo tempo e ci vuole fare vivere una vita incentrata su noi stessi e come cristiani magari incentrati sulla nostra famiglia, sul nostro io, come posso stare bene io, i miei figli, la mia famiglia, il mio lavoro, lo studio, la progressione. E poi? Ma per gli altri? Hai un sentimento per gli altri? Ricordate Tabita? Tabita serviva gli altri, lavorava per gli altri, cuciva vestiti per gli altri, era utile agli altri. Gesù è venuto per se stesso o per essere utile a noi? E noi? Se ci piace essere chiamati cristiani, e così è, Cristo cristiani, che dobbiamo vedere? Qual è l'obiettivo principale? La visione verso gli altri. Amare Dio e amare gli altri. Amare Dio e amare gli altri. Tu vuoi che il Signore ti riempia? Tu vuoi la benedizione di Dio? Tu vuoi il bene che investe la tua vita, la tua famiglia, le cose tue? Allora, se tu vuoi, nelle varie aree, devi dare. Ci chiama a dare il Signore. Vuoi la benedizione personale? Dai la tua presenza. Egli vuole benedire. Questa mattina sta benedicendo tutti coloro che sono presenti qua negli altri posti. E anche quelli che non possono stare presente per qualche motivo e sono collegate. Io credo nella sua parola perché è lui che l'ha promesso. È la promessa di Dio, fratelli. Egli trasforma il male in bene. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Però noi lottiamo sempre. La nostra lotta. Io ieri vi racconto, magari poi non l'ho mandato a tutti questo link, ho mandato un link agli anziani dove si parla sulle convinzioni. Tecnicamente si chiamano bias cognitive, cioè l'uomo in genere, la scienza ha identificato errori di cognizione generali, strutturali a livello nazionale, eterogeneo di gruppi, di lingue, eccetera, c'è delle convinzioni che si formano dentro di noi, perché io ho predicato questo nel 2019, ho predicato un bel po' di tempo, sul rinnovamento della mente, le convinzioni, la mentalità. È un fatto scientifico pure. E quindi allora ho mandato un audio per spiegare perché gliel'ho mandato. Perché l'altro giorno, ho incontrato un fratellino che mi ama molto nel Signore e che il Signore me lo ha riportato nella comunione. E parlando di alcune cose, lui mi chiedeva: ma come mai, perché alcuni hanno, come dire, una forma mentis, un'impronta? E gli ho spiegato che è anche un fatto scientifico, di esperienza anche personale, culturale, eccetera, che il cervello, siccome è un organo che è stato creato da Dio, è un organo che consuma molto, molto, e quindi lui è progettato per consumare il meno possibile. E per consumare il meno possibile si crea delle mappe mentali. E queste mappe mentali dentro di noi, che poi servono queste mappe mentali nei ragionamenti, nel giudizio, nel valutare le cose, nel rapportarsi con gli altri, queste mappe mentali nel tempo, quando si formano, c'è una grande categoria che si chiamano bias, cioè errori cognitivi. Però l'individuo, questi errori, non riesce a vederli come errori, fanno parte del suo essere, del suo modo di ragionare. In qualche maniera, gli ho detto, le convinzioni, no? Alcuni sbaglia l'ultimo dei fratelli nei rapporti personali e tagliano con tutti i 500, 1000 persone. E uno dice, ma che logica c'è in questo? Qual è la logica umana? E c'è una logica umana, è una logica psicologica che spiega la neuroscienza. Cioè la scienza ci spiega alcune cose del comportamento umano. Perché l'uomo si muove molte volte, la maggior parte delle volte, seguendo le sue convinzioni, cioè le sue mappe mentali. E una grande parte di questo la scienza le ha individuate come bias, errori cognitivi. Si chiamano errori. Le pubblicità, le case pubblicitarie, utilizzano questo tipo di conoscenza per sfruttare e vendere i propri prodotti. Conoscono le debolezze, conoscono le convinzioni e su quello poi... Perché ho preso questo argomento? Per spiegare com'è che si formano le convinzioni. E il Signore che ha detto, dice che Egli ci trasforma mediante il rinnovamento della nostra mente, significa che noi dobbiamo rinnovare i nostri pensieri, la sede spirituale, della lotta spirituale, e nella mente i pensieri, le parole, i convincimenti. E come possiamo combattere? Con la conoscenza di Dio. Con la parola. La parola noi la riceviamo principalmente dalla predicazione, ma anche dalla lettura, la conoscenza. Conoscere l'indirizzo di Dio, conoscere cosa Dio vuole per noi, ci aiuta a vincere i convincimenti e gli errori e cambiare la mentalità. E dice che Egli ci trasforma mediante il rinnovamento della nostra mente. Quindi che cos'è che impedisce che Egli ci trasforma e che viviamo da figli di Dio nell'unzione, nella benedizione, e che viviamo una dimensione diversa? La mentalità, fratelli, la mentalità, la mentalità. C'è il modo di pensare. Per esempio, in pratica, Prima Corinzi capitolo 13, leggiamo. Avete la Bibbia? Se non ce l'avete cartacea, ce l'avete sul tablet, su iPhone, Android, non so com'è. Prendete la Bibbia, leggete. Io ho visto che io all'inizio della conversione avevo una fame di lettura, di conoscenze, ma una cosa incredibile. Oggi non vedo questa fame, non so perché. Perché forse siamo riempiti di tante di quelle cose che non abbiamo più fame. Cioè, l'interesse, dobbiamo, come dire, ritornare ad avere interesse per le cose di Dio. Se no il mondo ci risucchia nelle paure, nell'oppressione, nel dolore. Non sei stanco di vivere nel dolore? Non sei stanco di vivere sotto l'oppressione spirituale? Non sei stanco di vivere senza amore? Basta, cambia. Accetta Gesù, ma accettalo veramente e cambia i principi della tua vita. Qua ci dice, guardate che ci dice qua, questo capitolo 13 di Prima Corinzi è glorioso. Nel frigo di casa mia io ho una stampa con tutti i 15 punti, che questa stampa l'abbiamo fatta, dove Gabriele? Gabriele, quanti anni fa? Ah, 25 anni fa. E ne abbiamo fatto un quadretto. Che sono gli elementi, i 15 elementi cardini del carattere del cristiano, del cristianesimo, dove noi dobbiamo migliorarci. E il nostro carattere deve ogni giorno di più su tutti quei punti, perché lo spirito di questo mondo ci porterà sempre lontano da quei 15 punti, sempre lontano. E qua dice, capitolo 13 dice, dice, tu potresti avere tutti i doni. Dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, quindi il dono delle lingue. Ma se non ho carità, se non ho amore, amore e questa carità nel testo originale significa, è scritto agape, agapeo, cioè amore, agapeo, amore fraterno. Carità, amore fraterno. Amore fraterno, sai a che serve? Guarda tuo fratello e tua sorella vicino a te, guarda a destra e a sinistra. Amore verso quelle persone che sono vicine a te e intorno a te. Non risentimenti, odi, rancore. Questo viene dalla carne, cioè da quella natura di peccato che è sempre dentro di noi, che vuole prendere il sopravvento, quella la devi dominare. E la devi dominare, sai come? Applicando la parola di Dio per fare crescere quella spirituale. Il perdono. Il perdono. La misericordia. Comunque, andiamo avanti. Dice, quando anche avessi il dono di profezia, cioè, c'è un dono profetico, ma è... conoscesse tutti i misteri e la scienza, quindi il dono della conoscenza. Tutta la fede, quindi il dono della fede, una grande fede. Dice, una fede da trasportare i monti. Guarda che dice lo Spirito Santo. Dice, ma se non ho amore fraterno, non serve a nulla. Che dice? Non serve a nulla. Se non ho amore fraterno, dice, no, ma io sto bene a casa da solo, da sola, perché non vedo nessuno, non devo perdonare nessuno, non devo sopportare nessuno. E come fai ad amare? Perché amare significa sopportare, avere misericordia, perdonare. Come fai a perdonare? Significa che qualcuno ti deve fare qualche torto, qualcuno ti deve toccare, qualcuno ti deve affliggere. E come fai a mostrare che sei pietoso, misericordioso? Come fai a mostrare l'amore di Dio? Dimmi, come lo fai? Stando da solo? Questo è lo spirito di questo mondo. Statti da solo, il tuo mondo. Lo spirito di questo mondo ti vuole isolare, state a casa. Non frequentare, frequenta i tuoi amici, quelli che ti amano. Però ti criticano. I tuoi amici che ti amano, ti criticano, ti giudicano, ti sparlano e nel momento del bisogno ti calpestano. Però questo è lo spirito di questa qua. Invece il Signore dice, ama i tuoi fratelli, ama. Ama coloro per cui io sono morto e ho dato la vita per lui. E lui mi ha accettato. Tu hai accettato Gesù? Avete accettato Gesù Cristo? Io ho accettato Gesù. Fratelli, avete accettato Gesù nel vostro cuore? Siete miei fratelli, siete l'obiettivo dell'amore mio. Capisci perché partiamo tutti e andiamo a trovare e fortificare i nostri fratelli in giro? Perché il Signore è morto per loro, ha dato la sua vita e deve avere un significato, la fede deve crescere. Io non posso, come dire, trastullarmi troppo nel benessere dove io devo lasciare le pantofole. E mettermi i calzari dell'Evangelo. Purtroppo modelli sbagliati si sono insinuati nella Chiesa. Ma noi dobbiamo applicare il modello di Dio. Io il tempo libero desidero che sia impegnato per l'edificazione. Edificazione del corpo di Cristo. Mio tempo libero, io desidero, non so tu, ma io voglio essere un elemento, come dice in Proverbi, artefice. Cioè voglio essere un artefice dell'opera di Dio, un artefice. Voglio essere la mia vita e Dio mi darà tutto ciò che a me serve, nel materiale, tutto, tutto. Quello che non ti serve, non ce l'avrai. Dice, no, ma io sai, desidero un jet. Io non lo so guidare. Non mi interessa. Consuma troppo. E come lo gestisco? Dammi quello che io posso gestire. Quindi che cosa devo fare? Devo pregare che Dio mi dia più spirito. Non più denaro, più spirito, più sapienza, più amore. Perché Dio mi darà secondo quello che ho nello spirito. Non so se tu questa l'hai mai capito. Dio non ti darà le preghiere. Quando sono fuori portata, no? Io dico che a volte noi facciamo preghiere fuori dalla nostra portata. Quindi se tu vuoi, siccome lui dà nel corpo, per il corpo, 100%, là è, come dire, là dà al 100%. Dice, Signore, dammi sapienza, dammi amore per amare i miei fratelli, per mostrare amore alle mie sorelle. Gesù è morto sulla croce per mostrare il suo amore. Noi che stiamo facendo per i nostri cari del corpo di Cristo? Cosa stiamo facendo? Non dobbiamo morire sulla croce, è morto Gesù. Ma che stiamo facendo per amare il corpo di Cristo? Qua, questo capitolo, che stiamo facendo? Questo? O sempre ritorniamo nella vecchia natura della critica e del giudizio? Perché lo spirito di questo mondo ti vuole sempre riportare. Vedono le cose negative. A volte io ascolto cose che vengono proprio dalle tenebre. La Chiesa è santa, fratelli. È purgata col fuoco. È stata acquistata a prezzo. Col sangue di Gesù Cristo. Quindi quando io parlo della Chiesa, sto parlando del corpo di Cristo. Devo stare attento a quello che dico. Perché posso entrare nel giudizio e nella maledizione. Chiesa è santa. Le anime, le pecore di Dio, le dobbiamo curare, portare, non criticare e giudicare. Le dobbiamo curare per portarli in un rapporto sempre più intimo con Dio, nel nome di Gesù Cristo. Continuo. Dice, al versetto 3, dice, quando distribuissi tutte le mie facoltà, qua parla poi di dare, dando tutto quello che noi abbiamo agli altri, cioè a nutrire i poveri, a fare l'azione verso i poveri. Dice, quando dessi anche il mio corpo a essere arso, ma non ho carità, cioè non ho amore fraterno, non mi serve a nulla. Cioè, alta. Dice, come è sto fatto? Se io non ho amore, significa che quelle cose che io faccio, non le faccio per l'amore di Dio, ma le faccio con un altro scopo. E quindi Dio che cosa condanna lo scopo con cui uno fa le cose? Io devo aiutare con l'amore di Dio. Io devo dare amore, devo dare con l'amore di Dio. Se no, non giova a nulla. Quindi anche nel servizio, se noi non serviamo con lo Spirito di Dio, non serve a nulla. Fratelli, è scritto così. Leggi, vedi, se non lo comprendi, vedi cosa ti rivela il Signore. Poi dice, l'amore fraterno è, uno, primo punto, paziente. Benigno. La carità non invidia, l'amore fraterno non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Fratelli, evitiamo comportamenti che affliggono gli altri. Se una parola, il tuo modo di fare, le tue battute, i tuoi scherzi affliggono, non li mettere in pratica. Non li mettere in pratica. Se hai qualcosa da dire e da fare, sia di edificazione. Dobbiamo essere edificatori. Non cerca il proprio interesse. Vedi, questo è un punto dove noi stiamo predicando da un po' di periodo. Perché stiamo combattendo lo spirito di questo mondo che porta le persone, sta portando la società, le persone, anche i fratelli, a diventare egocentrici e egoisti, a pensare solo a se stessi e a non dare niente al corpo di Cristo. Quindi per fare ministeri, per fare chiesa, ci vuole una grande organizzazione, ci vuole Spirito Santo, perché tu devi coinvolgere tutti, devi dare un compito a tutti. Vedi che è diventato poi... Certo che alcuni hanno capito, sono svegli, dice, fratelli, ci vediamo domenica prossima, a casa, a casuzza, uccia, uzza, tutti alla propria casuzza. Durante la settimana ognuno faccia quello che crede. Ma Dio che cosa vuole? Non cercare il proprio interesse. E quindi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Servi, datti agli altri, datti al corpo di Cristo. Lode Gesù Cristo. Fratelli, c'è posto per tutto e per chi vuole servire. Ve lo dico. Tu vuoi servire, c'è un posto per te. Anche a distanza, anche servizi a distanza. Dad. Abbiamo scoperto che si può lavorare anche a distanza. Si può servire anche a distanza. Quindi, noi, il problema è non rimanere, non spegnere lo spirito, dice. Non spegnere lo spirito. Dice, quanto è lo spirito? Siate zelanti. Siate zelanti. Dice, non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce. Non sospetta il male. Io, guardate, è una lotta. Mi ricordo di un grande politico italiano che disse: a sospettare il male ci azzecchi sempre. Ma secondo il suo ragionamento, e qua dice il contrario, non sospettare il male. Cioè, significa essere candidi come le colombe. Candidi come colombe, non stupidi. Per non utilizzare un'altra parola che qualcuno si potrebbe offendere. Non stupidi, sciocchi, ma candidi come colombe. Persone che hanno la fede nella persona di Gesù Cristo e sono forti in Cristo. Perché ti dico una cosa, per sopportare le bugie, le menzogne, le mancanze, il modo di fare negativo, ci vuole forza spirituale. Per sopportare i tradimenti, gli infedeli, quelli che si prostituiscono spiritualmente, e ci vuole forza. Non tutti lo sopportano. Ci vuole l'amore di Dio, la forza di Dio, lo spirito di Dio, lo spirito dell'amore, lo spirito della misericordia, se no non puoi. Non puoi. Se no diventi un cassatore, nel senso, cassi, cassato, cassato, via, via, via. E poi quando vieni dici, ma qua che fai? Vai, puoi stare in mezzo a noi. Alleluia. Dice, non sospetti il male. Non gode dell'ingiustizia, poi gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, con chi soffre sei nella sofferenza. Con chi è provato, ti senti provato pure tu con lui. Crede ogni cosa. Io quando qualcuno viene e mi racconta qualcosa, non è che io sono il sospettoso, non ci credo. E poi dice, stai attento, non ci credo. Io sono, voglio applicare questo, perché la mia natura umana non è come pensi tu. La mia natura umana ti fa lo screening a distanza, come gli scanner quelli all'aeroporto. Zoom. Non voglio vivere la vecchia natura, voglio vivere la nuova, che voglio credere in tutto, voglio sperare in tutto, spero nel bene, credo nel bene, voglio amare, voglio sopportare, voglio dare, voglio essere un figlio di Dio, voglio vivere il regno di Dio. Questo desidero, lo desideri pure tu, lo desideri pure tu e chiedilo, Signore, desidero vivere il regno. Gloria a Gesù Cristo. Ditelo, ditelo con la parola, perché il culto è interagire. Io so che bisogna vincere lo spirito della vergogna, mi vergogno, non parlo. Dice, ma perché si parla? Perché non è il culto, è dare. Non è spettatori. Dice, andiamo, c'è uno che parla e noi poi gli diamo il voto. Non funziona, devi dare il voto a te stesso. Il voto, quello che tu pensi che lo devi dare a qualcun altro, lo devi dare a te stesso, da 1 a 10, su quello che ho ascoltato, dove sono io, dove sono posizionato, questo dovremmo fare, quello che stiamo ascoltando, dove siamo posizionati da 1 a 10, non dare il voto a quello e a quell'altro, dare il voto a se stessi. Credo ogni cosa, spera ogni cosa. Poi guarda qua la ciliegina sulla torta, a chiusura di questi 15 punti. Sopporto ogni cosa. Amen. È vero, è giusto. Non devi dare l'amen se non ci credi. Io voglio sopportare, e vi dico la verità. Non è che ora me ne combinate di tutti i colori. Dice, io non dico amen perché voi devo sopportare. No, là a Milano sono più sapienti. Dice, qua se diciamo amen poi mi devo compromettere. Vi voglio bene. Se tu vuoi sopportare, Dio ti dà lo spirito. Se tu vuoi dare, Dio ti dà. Perché per dare, qualcuno ti deve dare. In questo caso è il Signore che ci dà. E noi possiamo dare se Dio ci dà. E noi, se diamo, Dio ci dà continuamente. In una misura piena, traboccante. Dice una misura non normale, ripiena, traboccante. Dio ci dà in maniera tale che noi diamo. E più diamo e più Lui ci manda nuova rivelazione, acqua fresca, vigore nuovo, rinnova nello spirito, nella sapienza. Vedi, dice, Signore, io ho bisogno di getto. Non devi chiedere il getto, devi chiedere la capacità per poter gestire un getto. Poi Dio ti darà il getto, ma non te lo darà se tu sei, come dire, non c'è neanche la patente A. Non so se mi spiego. Dobbiamo chiedere a Dio, Signore, dacci sapienza, come Salomone che disse, Signore, io devo gestire questo popolo, era stato chiamato a essere re, giovane, e nella preghiera che fece disse, Signore, aiutami, dammi lo spirito, dammi le capacità per gestire questo popolo, il tuo popolo è grande, io ho bisogno di te, dammi la sapienza. E dice che questa preghiera è piaciuta a Dio. Vedi, noi dobbiamo fare preghiere che piacciono a Dio. E le preghiere che piacciono a Dio sono in funzione del corpo. Tu hai bisogno per i tuoi figli? Chi ha bisogno per i propri figli? Chi è afflitto per i figli? E allora ti dico una cosa, prega per i figli degli altri. Prega per i figli degli altri. Chiede a Dio per i figli degli altri. Ha bisogno di lavoro? Prega per gli altri. Ha bisogno di guarigione? Prega per gli altri che hanno bisogno di guarigione. Sii un altruista. Lode Gesù Cristo. Signore, quello che tu vuoi dare a me, dallo ai miei fratelli. Fai così, facciamo così. Ora preghiamo insieme e diciamo, Signore, quello che tu vuoi dare a me, cioè che io ti chiedo, dalla mia sorella, mio fratello che è qua vicino. E girati, dice, Signore, dalla, fai il nome della sorella e il fratello che è vicino a te. Signore, quello che tu mi vuoi dare, dalla ai miei fratelli, dalla a Diego. Diego, dalla Domenico, a Corinne, Massimino, Giovanni, Manuele, Signore ti benedica, Pina, Manuel, e tutti gli altri, I love Jesus, non so chi è, I love Jesus. Mi piace, si mettono, fra poco lo cambia. Io amo Gesù. Dice, come ti chiami? I love Jesus. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dice, la carità, cioè l'amore fraterno, non verrà mai meno. Dice, le profezie saranno abolite, cesseranno le lingue, la conoscenza cesserà. Cioè tutto cesserà, ma la carità, l'amore fraterno, non verrà mai meno. Amore fraterno. Quando incontri un fratello e una sorella, parla, edificala, chiedi come sta, come non stai, fratello, sorella, hai bisogno. C'ha la spesa, prendegli le buste, non te le portare a casa. Vieni in comunità, c'è bisogno. Io devo benedire quelle sorelle che hanno il cuore per pulire il corpo, l'aria, le varie aree. Io ho delle sorelle speciali e voglio pregare per loro. Signore benedici. C'è Carmen e Raffaella che vengono, loro hanno problemi in famiglia. Però quando ci sono i culti vengono la mattina a preparare il luogo di culto. Con le mie sorelle che hanno il cuore, dice, puliamo i bagni perché il corpo di Cristo non deve andare in un bagno disordinato. E loro si tassano, comprano sapone, carta, si tassano loro. Meraviglioso. Ti sei mai chiesto quando vai in bagno chi è che pulisce? Chi è che porta la carta? O sei solo pronto a criticare che manca carta e sapone? No, quelli che criticano. Dice, ma la ditta di pulizie. Diventa pure tu ditta di pulizie. Umiliati, scendi dalla... Come Gesù che è sceso, no? Ci sono quelli che mantengono sempre un cammino etereo. Fruttano nelle... come dire, nelle onde dello spirito. Gesù è sceso, sai che Gesù è sceso da là sopra, è diventato come noi. Fare finta di non sentire ora. Scendi pure tu, assomiglia a Gesù. Sai come Gesù? Dio, re dei re, signore dei signori, sul numero uno. È sceso e è diventato come noi. Servo. Ha preso la forma di servo. Lode Gesù Cristo. Giovani, servi. Servi. Quindi questi 15 punti, che sono anche i 15 punti del carattere cristiano, carattere di Cristo. Qua dice che tutti i doni, la premessa, non servono a nulla, tutto ciò che noi possiamo avere, ottenere, essere, non serve a nulla se non ho amore. Se non ho amore fraterno, di quando vedo il fratello, ora ci dobbiamo contenere perché ci sono le norme anti-Covid. Quindi io vi abbraccio virtualmente, vi mando un bacio virtuale, a distanza. Ma c'è grande amore, grande desiderio di vivere insieme ai fratelli, di stare con i fratelli e di preparare il luogo per i fratelli, di organizzare luoghi per il corpo di Cristo, che i fratelli stanno bene. Gloria a Gesù Cristo. Fratelli, avete fatto bene a Milano di essere presenti, perché il Signore vi sta benedicendo, vi sta rivelando cose che a casa non ve l'aveva rivelato, perché nell'insieme noi siamo nello spirito e riceviamo da Dio rivelazione, cioè acqua fresca per l'anima nostra, spirito che rinnova, ci rinnova. Gloria a Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di essere rinnovati dallo Spirito Santo, rinnovati. Lo Spirito viene e rinnova, trasforma. Dice come? Cacciando i vecchi ragionamenti, le convinzioni, cacciali, abbatti, sono muri. Le convinzioni sono muri che si elevano contro la conoscenza e la rivelazione di Dio. Sai che cosa si mette contro la rivelazione di Dio? La conoscenza. Io vi dico sinceramente, fratelli, da quando ho conosciuto il Signore non ho più letto altri libri se non la Scrittura e gli studi del mio pastore, gli studi che il Signore ci dà. non voglio riempirmi di parole che vengono dal mondo, ma ciò che viene dal cielo. Parole di Dio, potenza di Dio, unzione di Dio, ciò che rinnova, non ciò che uccide. Quindi, consiglio che vi do, leggete la Bibbia. La Bibbia. Io ancora leggo la Bibbia, tutti i giorni. Predicazione, lettura, preghiera. Personale. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, ci benedica, alziamoci in piedi. Il culto non è terminato, continua. Ora